e andiamo in Francia. Vogliamo parlarvi dello sciopero che c'è stato nelle raffinerie, le 3 settimane di sciopero nelle raffinerie, ma in più in generale di come anche in Francia la questione dell'aumento della spesa per l'energia, l'aumento delle bollette stia provocando un più generale disagio sociale che ha portato appunto alcune categorie di lavoratori a mettersi in sciopero, anche rispetto ai 6 milioni di retribuzione annuale del presidente della Total Energy, Patrick Pouyanné. Siamo collegati con Gianni Carrozza, che conduce Vive la Social su Radio Paris Pluriel. Ciao Gianni.
Buongiorno a tutti.
Allora, raccontaci un po' come vanno le cose in Francia, poi parliamo anche dello sciopero delle raffinerie, o partiamo dallo sciopero delle raffinerie e poi parliamo della condizione. Insomma, decidi tu da che parte vuoi partire.
Ma direi partiamo dal fatto che da settembre era prevista una manifestazione che si prevedeva di una certa consistenza, organizzata dalla France Insoumise contro il caro vita e l'inazione climatica del governo, che era prevista per il 16 di ottobre. C'era stata tutta una serie di trattative con i sindacati. Alla fine i sindacati, in particolare la CGT, avevano deciso di fare una manifestazione per conto loro, legati un po' alla tradizione del delegare ai partiti una parte delle azioni politiche e ai sindacati quelle che dovrebbero essere le lotte sociali. Per cui i sindacati prevedevano di manifestare per conto loro. Nel frattempo, durante già i primi d'ottobre, c'erano una serie di scioperi un po' sparsi in vari settori e con delle punte di tensione molto alte in alcuni licei e nel mondo della scuola in generale, con problemi di reclutamento degli insegnanti, visto la forte degradazione che ha avuto il mestiere di insegnante in questi ultimi anni, e in particolare negli ospedali, dove all'inizio dell'estate erano state chiuse qualcosa come 150 servizi di urgenza, quindi con difficoltà enormi ad accogliere i pazienti, con quelli che chiamano i deserti medici, che si allargano a macchia d'olio in varie parti della Francia, cioè dove i medici, i medici di base, l'equivalente dei medici di base, i generalisti, non ce ne sono più e bisogna fare decine e decine di chilometri per trovare un medico. E in particolare il punto di più alto di tensione era negli ospedali, dove in seguito al Covid e alla vaccinazione obbligatoria per gli ospedalieri, erano stati sospesi circa 15.000 ospedalieri, quindi accentuando la carenza di personale e peggiorando le condizioni di lavoro di quelli che rimanevano. In questo quadro si inserisce lo sciopero nelle raffinerie e nei depositi di carburanti, un paio di settimane fa. In particolare Total e Esso, totale. Tu hai richiamato poco fa l'aumento di salario che si era attribuito l'amministratore delegato della Total, Guyanè, che si era attribuito un aumento del 52%, mentre invece la maggior parte degli operai, delle raffinerie, dei depositi gira intorno a quello che è lo SMIC, cioè intorno ai 1.200 euro per tutto il personale precario e non più di 2.000 euro per la media degli altri come dire, a contratti a tempo indeterminato. Ci sono stati questi scioperi che hanno avuto una conseguenza piuttosto visibile su tutto il paese, con circa il 30% delle stazioni di servizio che si ritrovavano con carenze di carburante e spesso e volentieri erano chiuse semplicemente. La situazione è stata accentuata dalla minaccia di sciopero dei portuali di Le Havre, dove c'è uno dei terminali petroliferi e di gas che avrebbero potuto alleggerire la situazione. Hanno cominciato nello stesso tempo ad esserci degli scioperi nelle centrali nucleari, dove ci sono parecchi reattori, circa la metà c'erano quest'estate, mi pare 32 su 54, no, 32 su 56 mi pare, fermi, in parte a causa delle difficoltà di raffreddamento, perché non c'era abbastanza acqua nei fiumi che alimentano il raffreddamento delle centrali, e altre erano bloccate a causa dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, cioè previste o impreviste, a causa dell'eccesso di caldo, ma anche a causa di problemi di corrosione nelle saldature, nelle alimentazioni, diciamo, d'urgenza, di emergenza, che avrebbero potuto evitare un incidente consistente, particolarmente grave. Di fronte agli scioperi alla Totale e alla Esso, il governo, invece di spingere le direzioni delle imprese petrolifere a contrattare con i sindacati, hanno precettato alcuni scioperanti, mi pare soprattutto alla Totale. Questo ha messo veramente fuoco, ha buttato olio sul fuoco, in effetti, perché
si può dire proprio benzina nel caso specifico.
Sì, benzina sul fuoco, in effetti, perché da un lato c'era stato un accordo separato della CFDT con le direzioni delle imprese, che però la CFDT non partecipava allo sciopero, no? Soprattutto aderenti CGT o persone sensibili agli argomenti della CGT e di Sudenergie, che facevano e del Force Ouvrière, che erano in sciopero, che però sono sindacati minoritari all'interno delle imprese petrolifere. Il governo ha precettato alcuni di questi scioperanti per obbligarli a riaprire i rubinetti. Di fronte a questa situazione, la CGT ha tentato di allargare lo sciopero ad altri settori. alcuni erano già sul punto di mettersi in sciopero, altri si sono ritrovati con delle, come dire, delle minacce di sciopero, ma direi questo sciopero allargato, alcuni parlavano addirittura di sciopero generale, non ha preso nel senso che ci sono stati alcuni militanti un po' più attivi che hanno scioperato, ma le risposte sono state relativamente modeste, in particolare nel settore dei trasporti, dove avrebbero potuto giocare per allargare il blocco. Ci sono state la settimana scorsa, due punte alte. Allora, domenica 16 c'è stata la manifestazione organizzata dalla France Insoumise, dove il governo diceva che c'erano 30.000 partecipanti, la France Insoumise parlava di 140.000. Io sono andato a questa manifestazione, direi che era una grossa manifestazione, ma non certo di 140.000, così a occhio e croce avrei detto intorno a 70.000 persone, che non è comunque una piccola manifestazione. Martedì c'è stata invece la manifestazione organizzata dai sindacati, in particolare quelli che erano legati allo sciopero delle raffinerie, cioè la CGT, Solidaire Sud, Force Ouvrière e alcuni sindacati studenteschi con una grossa partecipazione di liceali. La manifestazione era piuttosto grossa, ma molto meno consistente di quella di domenica 16. Io avrei detto fra le 30 e le 40.000 persone. Il governo gli ha fatto, come dire, un regalo, perché nelle sue valutazioni ha parlato di circa 49.000 manifestanti, che non c'erano, voglio dire, c'era la manifestazione era come consistenza dell'ordine della metà di quella della domenica precedente. Ora, questo ha provocato una ricaduta della tensione generale, una certa delusione, perché invece di andare verso lo sciopero generale si è andati verso una perdita di energie. Va detto che in questi ultimi 2-3 giorni c'è una persistenza di scioperi minoritari in due raffinerie, se non mi ricordo male, una nel nord e una nel sud, a meno che quella del sud non sia un deposito di carburante, con una persistenza di difficoltà della distribuzione di carburante, ma con la precettazione i rubinetti sono aperti, i distributori hanno cominciato a distribuire e la penuria di carburante è continuata soltanto in alcune zone delimitate, in particolare nella zona dove abito io, nella Seine-Saint-Denis, nella banlieue di Parigi, e la goccia che ha fatto in qualche modo traboccare il vaso dell'assenza di reazioni serie è stata la fine degli scioperi nelle centrali nucleari, dove la CGT ha ottenuto un aumento mensile di 200 euro in media. Non conosco i dettagli dell'accordo salariale che è stato raggiunto. In questi ultimi giorni c'è stato anche un altro aspetto delle cose. C'era in discussione in Parlamento il bilancio dello Stato e il bilancio della Sécurité sociale, che tutte e due, viste le opposizioni che si stavano manifestando in aula e che minacciavano di prolungare i dibattiti in maniera quasi indefinita, hanno portato il governo a adottare il bilancio dello Stato e il bilancio della Sicurezza Sociale con quello che chiamano l'articolo 49 allinea 3 della Costituzione, che permette di far passare una legge senza bisogno del voto del Parlamento. Di fatto sono state vissute dalle opposizioni e comunque presentate anche dai media come delle forme particolarmente autoritarie di adozione del bilancio dello Stato, del bilancio della Sicurezza Sociale, che è addirittura ancora più consistente del bilancio statale, e tutte e due sono stati seguiti da mozioni di censura presentate dalla NUPES, cioè l'alleanza delle sinistre, e in maniera indipendente l'una dall'altra, e dal Rassemblement National, cioè il gruppo lepenista. Nessuna di queste due è stata approvata, vista la consistenza limitata dei gruppi parlamentari. L'ultima mozione che è stata presentata, quella della NUPES ieri, che non doveva essere votata dal Rassemblement Nazionale, all'ultimo momento Marine Le Pen ha deciso di farla votare e ha ottenuto qualcosa come 235 voti, se non mi sbaglio, però gli mancavano una cinquantina di voti per ottenere una maggioranza, e quindi è stata respinta. Qual è la conseguenza della mozione di censura? È che la mozione di censura praticamente fa cadere il governo, in sostanza, se viene approvata. Ora, se mi ricordo bene, da quando c'è stata la Quinta Repubblica, cioè dal 1958, credo che sia stata approvata una sola volta una mozione di censura. Tutte le altre volte sono state respinte, perché strutturalmente i governi hanno la maggioranza in Parlamento. Questo governo ha una maggioranza relativa e non una maggioranza assoluta. È stata la non partecipazione al voto della destra classica, di origine gollista, che si è praticamente astenuta, che ha permesso al governo di far passare il bilancio dello Stato e della Sicurezza Sociale. Quindi ha ottenuto un relativo successo, e nello stesso tempo c'è stato un relativo successo della Le Pen, che ha fatto, come dire, ha giocato un colpo gobbo sia alla maggioranza di governo, facendo vedere che comunque potevano tagliargli l'erba sotto i piedi, e nello stesso tempo alla NUPES, che non si aspettava che la sua mozione di censura fosse votata dall'estrema destra, cosa che invece è successa all'ultimo minuto, e si sono ritrovati un po' spiazzati. Ecco, direi che questo è il quadro generale della situazione, con tensioni che continuano in parecchi settori sociali, perché anche se meno che in parecchi altri paesi d'Europa, il caro vita comincia a farsi sentire, però ecco, siamo a dei livelli relativamente più ridotti. Invece del 9-10%, che sono la media della maggior parte dei paesi europei, qui siamo intorno al 6-6,5% di caro vita. Questo però si inserisce in una situazione sociale che è un po' più, probabilmente più vivace, sia perché non è sparito il ricordo del movimento dei Vigili Gialli e comunque negli ultimi anni ci sono stati parecchi movimenti di una certa consistenza che hanno portato la gente in piazza.
Ecco, questo mi sembra sì un aspetto interessante. Io volevo farti soltanto una domanda più tecnica, perché non mi è chiara la differenza tra bilancio dello Stato e Sicurezza Sociale, che evidentemente non ha corrispettivi qui da noi. Quindi no. Vuoi spiegarci?
La Sicurezza Sociale funziona non sulla base delle tasse ufficialmente, ma sulla base della cotizzazione sociale, cioè viene sono prelievi in busta paga che hanno un corrispettivo di quota del datore di lavoro. Questa era la base del finanziamento della Sicurezza Sociale, copre le pensioni, che copre la cassa malattia, che copre la disoccupazione. Negli ultimi anni
c'è l'equivalente dell'INPS, per capirci? No, perché viene approvato dal Parlamento
con una maggiore autonomia rispetto a quello che è l'INPS, nel senso che una volta era semplicemente all'inizio, dopo il 45, erano i sindacati che gestivano il bilancio della Sicurezza Sociale. Poi c'è stata l'introduzione di quello che veniva definito come paritarismo, cioè sindacati padronali e sindacati dei lavoratori che gestivano la Sicurezza Sociale metà e metà. Di fatto è stata la porta aperta per una maggioranza padronale, perché c'erano con sei sindacati di lavoratori ufficialmente riconosciuti, ce n'era sempre qualcuno che faceva pendere la bilancia dalla parte del padronato. Negli ultimi anni, non mi ricordo se sono 10-15 anni, o forse anche di più, perché dai tempi di Rocard, era stata introdotta una tassa. La tassa sul rimborso del debito sociale che veniva prelevata dallo Stato e quindi introduceva una capacità di controllo da parte dello Stato sulla Sicurezza Sociale, che ufficialmente restava gestita paritariamente, però in pratica lo Stato cominciava ad avere il controllo generale della Sicu e i sindacati e il padronato si occupavano della gestione pratica di quello che erano decisioni statali. Questo però è una cosa che è successa in sostanza negli ultimi 20 anni, e mano a mano che si andava avanti lo Stato pigliava sempre più spazio e più peso decisionale, fino al punto in cui il bilancio della Sicurezza Sociale viene deciso dallo Stato e poi tocca al padronato e ai sindacati gestire quello che lo Stato gli ha dato, in sostanza gli ha dato la possibilità di gestire. Ora, per esempio, la questione degli ospedali. È stato lo Stato che ha deciso l'introduzione della tarificazione secondo gli atti medici, che vengono, c'è una specie di tariffario in cui ogni vario atto medico viene pagato dalla Sécurité Sociale e con una partecipazione spesso e volentieri dei pazienti, quello che in Italia sono i ticket, mentre invece prima non c'era questo tipo di situazione, c'era un bilancio globale che si adattava in qualche modo ai bisogni, mentre invece con il controllo statale viene introdotto costo, un rapporto fra quelli che vengono definiti i costi della salute e le entrate che vengono invece garantite poi dalla Sécurité Sociale. Per finanziare gli ospedali, una volta c'era semplicemente la Sécu che li finanziava, una quindicina d'anni si ricorre all'indebitamento sui mercati finanziari e quindi si allarga quello che viene definito come il buco della Sécurité Sociale, dove non si risponde più ai bisogni, ma si ragiona in termini di costi economici e di rimborso dei soldi che sono stati recuperati sui mercati finanziari. Schematizzo molto, perché in realtà è molto più complesso. Però...
Sì, ma era per farci un'idea, ecco tutto qua, perché altrimenti non mi era chiaro questo passaggio, per cui per questo ho fatto la domanda. Poi io ti ringrazio per i particolari.
Una cosa, per dirla in parole povere, è il cavallo di Troia che porta a favorire la privatizzazione rampante degli ospedali pubblici. Gli ospedali pubblici vengono privati di personale, i servizi che vengono forniti sono sempre peggiori e la via d'uscita che viene indicata è la privatizzazione, cioè mandare sempre più pazienti verso cliniche private. Ora, non credo che in Italia sia molto molto differente, diciamo che i metodi utilizzati sono leggermente diversi.
Ma qui si fa prima, chiudono servizi su servizi o fai così, perché poi di fronte alla salute è ben difficile che uno possa scegliere, anche se ai noi, a giudicare dalle statistiche sulla riduzione dell'aspettativa di vita nel nostro paese ben precedenti all'epidemia di Covid-19, sappiamo che tanta gente deve scegliere tra mettersi qualcosa nel piatto, andare a fare una visita, un controllo, anche banalmente quella prevenzione di cui tanto si parla, ma che poi diventa un lusso e la gente la prevenzione non la fa e si butta nei pronto soccorsi quando proprio sta malissimo, sì, con risultati ovviamente devastanti per la propria salute.
È lo stesso tipo di meccanismo che si sta sviluppando in Francia con una maggiore lentezza, perché c'è un peso della Sécurité Sociale che c'è una forma di inerzia di questo settore che è più difficile da smantellare. La prevenzione col Covid si è ridotta poi ai vaccini, a nient'altro.
Chiarissimo. Io ti ringrazio tantissimo e alla prossima, grazie.
Bene, buona giornata a tutti.
Ciao.